Piero Calamandrei è stato un padre costituente, un divulgatore della Costituzione figlia della Resistenza italiana e anche un messaggero di democrazia e di convivenza tra i popoli. Calamandrei ha compiuto molti viaggi, raccontati attraverso appunti, diari e fotografie, oggi custoditi nei quattro archivi a lui intitolati. Questi archivi sono sparsi tra Firenze, Trento, Montepulciano e Roma e si stanno unificando grazie alla digitalizzazione. Nel febbraio 1952, Calamandrei è invitato dalla Facoltà di Diritto dell'Università Nazionale del Messico, in occasione dei 400 anni dalla sua fondazione. Qui tiene sei lezioni dal titolo Processo e Democrazia. Per Calamandrei è un'occasione per parlare della Costituzione italiana ancora inattuata e dei suoi nessi con una giustizia fondata sui diritti di libertà e diritti sociali. Durante il viaggio in Messico, Calamandrei ha l'occasione di conoscere da vicino la storia del paese, di osservare il suo paesaggio e di riflettere sul rapporto tra la cultura italiana e la cultura messicana. Le sue impressioni sono riportate in una serie di appunti, oggi custodita nell'archivio della Fondazione Giuridica di Roma. Ce lo illustra il suo presidente, Vincenzo Zeno Zenkovic.
Il ruolo della Fondazione Centro Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, che è stata fondata nel 1978, è particolare nel quadro delle molte istituzioni che si ispirano alla figura di Piero Calamandrei, nel senso che noi, quando siamo stati costituiti appunto 40 anni fa, abbiamo cominciato da un lato a rievocare la figura di Piero Calamandrei e dall'altro quello di avviare tutta una serie di iniziative di carattere giuridico a livello legislativo, a livello giurisprudenziale, a livello di ricerca sulla scia del grande pensiero di Piero Calamandrei, costituzionalista, uno degli autori e dei padri della Costituzione. E quindi abbiamo da un lato, e questo grazie al lascito che ci ha consegnato la nipote di Piero Calamandrei, Silvia Calamandrei, che raccoglie una serie di scritti di Piero Calamandrei e di corrispondenza relativa agli anni, soprattutto dopo la guerra, e che comprendono anche la corrispondenza relativa al suo viaggio in Messico. Da un lato abbiamo ovviamente coltivato la parte archivistica, ma nel tempo stesso abbiamo sviluppato in maniera molto significativa le attività di ricerche attuali. E il campo del quale ci siamo particolarmente dedicati sono quelli della tutela della persona, della tutela e dello studio del diritto dei mezzi di comunicazione e delle nuove tecnologie. 40 anni fa, nuove tecnologie, davvero non c'era l'informatica, era qualche cosa che comincia, il personal computer entra nel 1981, tanto per dare un'idea. Si comincia solo in quegli anni a parlare di dati personali, di informatica, è davvero una parola futuristica. E quindi costituiamo già questa rivista nel 1985, il diritto all'informazione e dell'informatica, e proseguiamo un percorso di studi, di ricerche, di promozione delle attività in questo settore. A questo punto, e facendo questo, interloquendo ovviamente con il mondo universitario, con le istituzioni, in particolare il Parlamento, e ovviamente anche con la giurisprudenza, con i giudici, per favorire nuovi orientamenti di carattere giurisprudenziale a tutela della persona, dei diritti della personalità e della comprensione delle nuove tecnologie. Quindi diciamo che nella Fondazione Piero Calamandrei di Roma ci sono due anime: l'anima storica, che contiene i, diciamo che cura e promuove la riscoperta delle attività di Piero Calamandrei. Abbiamo appunto in occasione di questo podcast abbiamo trovato un bellissimo ritratto fatto da Piero Calamandrei in occasione del suo viaggio in Messico, che era sostanzialmente sconosciuto e che adesso stiamo pubblicizzando, e dall'altro invece promuovere cose che sono rivolte al futuro, come appunto le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale. Dunque, ci pare che questo sia un modo per rafforzare Piero Calamandrei, non solo come fondatore di questa nostra democrazia, di questa nostra Costituzione, ma anche di un giurista che dà ispirazioni per studi e ricerche proiettate nel futuro e che confidiamo diano, secondo lo spirito umanistico e razionale, laico di Piero Calamandrei, diano così delle solide basi per questa nostra società nell'affrontare le nuove sfide del futuro.
Durante la sua visita in Messico, Calamandrei rilascia un'intervista alla radio, dove ripercorre le tappe del suo viaggio.
Mi trovo a Città del Messico ormai da 2 settimane per un corso di lezioni al quale sono stato invitato dalla facoltà di diritto di questa università. Da quando sono giunto, da parte dei colleghi, professori e avvocati, e da parte della magistratura e delle autorità messicane, ho ricevuto tante attestazioni di simpatia che superano d'assai i miei limitati meriti di studioso e che mi hanno profondamente commosso perché le sento indirizzate non tanto alla mia persona quanto alla millenaria tradizione giuridica che trae la sua fonte inesauribile dal diritto romano e attraverso i saluti rivoltimi come deputato della Camera italiana allo spirito democratico che ha ridestato e che spinge verso l'avvenire la nostra pacifica ed operosa Italia, che nell'articolo primo della Costituzione è definita come una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ero venuto qui semplicemente per tenere un ciclo di lezioni su un tema di diritto processuale, processo e democrazia, ma oltre alle 6 conferenze di cui quel corso si compone, non ho potuto rifiutarmi, di fronte alle insistenze affettuose dei colleghi, di tenere anche una conferenza su alcuni problemi di diritto costituzionale, dinanzi ai professori e studenti della Scuola Libera di Giurisprudenza, che gareggia con la Facoltà Nazionale in desiderio di studi e in interesse per gli studi giuridici, specialmente italiani. E sono stato invitato a partecipare a una riunione tenuta presso la Dante Alighieri di 3 accademie per il conferimento di diplomi di socio non solo a me, ma agli insigni processualisti italiani Redenti, Carnelutti e Lippmann. Sono stato invitato a tenere presso l'Ateneo Spagnolo una conversazione sulle vicende politiche attraverso le quali l'Italia, nell'ultimo trentennio, ha perduto e poi recuperato la sua libertà. Sono stato ricevuto a Toluca dal governatore dello Stato di Messico con solennità di onori che mi hanno commosso soprattutto perché si è visto in me il deputato del Parlamento italiano e si è voluto fare omaggio con il suono dell'inno di Garibaldi e finalmente, prima della mia partenza, mi si è voluto fare il sommo onore di essere ricevuto in seduta plenaria dei magistrati della Suprema Corte di Giustizia. In queste settimane in cui, tra una lezione e l'altra, ho potuto visitare con vivo desiderio di ritorno i monumenti misteriosi della civiltà azteca e quelli della nuova civiltà messicana, come la meravigliosa città universitaria che sta sorgendo come per incanto al di sopra delle sterili terre e l'opera degli affrescanti messicani che rinnovano in maniera che mi ha profondamente colpito i grandi cicli dei nostri pittori, da Giotto al Mantegna, mi è parso di trovare tra l'anima dell'Italia e quella del Messico grandi affinità. Viaggiando in certe infinite pianure coi vulcani all'orizzonte, mi pareva di essere o in Sicilia o in Sardegna, e vi è in Italia e nel Messico questa antica tradizione di cultura, che è affidata alla terra, dove, scavando, si trovano i vestigi. Vi è in Italia e nel Messico questa esperienza di dolore e di povertà secolare, che dà alla questione sociale questo fermento di passione. Vi è soprattutto qui e in Italia questo fermento di rinnovamento sociale che trasforma il paese incamminato nelle vie legali verso la giustizia sociale. Nel mandare un saluto a tutti gli italiani, voglio confidare ad essi la commozione che ho provato nella grande sala di Toluca quando, di fronte a una bandiera tricolore come la nostra, col simbolo dell'ingranaggio dentale, che è quello della Repubblica, sento salutare non me presente, ma il rappresentante del Parlamento italiano con l'inno di liberazione di Garibaldi.
Dal viaggio in Messico, Calamandrei porta con sé un album di riproduzioni delle opere di Siqueiros. Nei suoi appunti scrive di essere colpito dai murales presenti nella città universitaria, oggi patrimonio UNESCO. In particolare è impressionato dalla raffigurazione dell'artista messicano sul supplizio dell'ultimo re degli Aztechi. Questi murales ispirano Calamandrei a un confronto con le opere d'arte e i paesaggi italiani, notando molte analogie tra i due paesi. Calamandrei appunta le sue riflessioni sotto forma di brevi flash. Il titolo della loro raccolta è Paesaggio lunare.
Da New York a Città del Messico, che è la capitale della Federazione Messicana, l'aereo impiega nominalmente 12 ore, che in realtà sono 14 per lo spostamento del fuso orario. Si parte da New York alle 21 e si dovrebbe arrivare alle 9 della mattina. Da New York a Città del Messico più di 3.000 chilometri. Le ultime centinaia di chilometri su un paesaggio montagnoso e deserto che ricorda la Sardegna. Poi dal verde si passa al bruno e al bianco, un paesaggio lunare marmorizzato. A un certo punto una grande piramide, di cui dall'alto si riconosce la base quadrata. Il primo segno è la piramide Azteca, il primo segno umano che io ho visto. Si scende a Città del Messico 3 milioni, il Messico circa 2 milioni di chilometri quadrati, un triangolo di cui il lato più largo è a nord, a confine con gli Stati Uniti d'America. Gli altri due lati sono l'Atlantico e il Pacifico. Si riuniscono ad angolo acuto all'istmo di Tehuantepec, dove vanno a sbattere contro l'America centrale, il Guatemala. Dal confine nord al Guatemala 2.500 chilometri, da Madrid a Mosca. Paese in fermento sociale, grandi dislivelli, in trasformazione, miseria, mendicità, la lotteria nazionale, ma soprattutto l'elemento nazionale che sale. Non siamo americani e neanche dell'America Latina, siamo messicani. L'elemento più impressionante è la storia del Messico. La conquista del Messico è una delle pagine più sorprendenti. Una terribile fiaba, e questa terribile fiaba è ancora presente. Cortés e Montezuma si guardano ancora, e questa storia è ancora presente nel paesaggio, impastata. La storia della conquista del Messico fatta da Cortés dal 1519 al 1521 è una serie di miracoli. Lo sbarco di Cortés a Veracruz, con poco più di 500 soldati, 10 cannoni e 16 cavalli, il modo in cui egli riesce a entrare in contatto con gli Aztechi, l'affondamento delle navi, l'inoltrarsi in quel regno, l'accoglienza, la ribellione, Aguilar, l'incontro con il diacono Aguilar, che sapeva la lingua maya, l'incontro delle Malinche, Malinchite, tradimento, nome di un vulcano, la marcia in mezzo al Messico con l'aiuto di Tlaxcaltechi, l'audacia di spezzare gli idoli, le stragi di Cholula, l'arrivo a Messico, città in un'isola a cui si arriva su tre strade, sulla laguna, Montezuma, la sua dignità, l'assedio di Messico, la tortura dell'ultimo re. Tutto questo è ancora vivo, c'è ancora la polemica, Gli storici fanno di Cortés la figura di un eroe temerario o di un brigante. La scena di Cortés, la scena di Guantánamo Zin, la polemica, affreschi di Rivera, di Orozco, di Siqueiros. Cortés rappresentato come un luetico da Rivera. La Malinche, donna malina, traditrice. Il quadro di Siqueiros, il supplizio di Guantánamo Zin. Polemica che alimenta la pittura, paese di pittori, cicli di affreschi. Questa passione di rivendicazione non casuale, i pittori nell'ambasceria di Montezuma. Non è un problema razziale, è diventata una polemica sociale. Rivendicazioni delle classi sociali più povere, l'indio è il proletario, il conquistador è il capitalista. Benito Juarez, indio, e così Diaz. Accoglienze commoventi, regali, cordialità. Questo calore, questa affinità tra i nostri problemi e i loro problemi, questa favolosa storia. Un paese in cui non si sente parlare di guerra. Non hanno aderito al patto di guerra. Sete di cultura, architettura, la città universitaria. Paesaggi indimenticabili, i vulcani di Popocatepeti e Paricutin. L'altopiano, colori teneri, le piramidi. Del paesaggio e della natura. Questa architettura che imita il paesaggio e viceversa. Questa compenetrazione che c'è in Italia tra natura e arte. La città universitaria, gli edifici per lo sport a piramide, la biblioteca a torre con mosaici di Rivera, la bandiera tricolore e poi ci accompagnano all'aeroporto. Viene voglia di ritornarci.
Calamandrei non è più tornato in Messico, ma i testi delle sue lezioni hanno lasciato un segno profondo. Ancora oggi, processo e democrazia è al centro del dialogo e dell'incontro tra giuristi messicani e italiani. Ce lo spiega Silvia Calamandrei, nipote di Piero e presidente della Biblioteca Archivio di Montepulciano.
Le lezioni messicane di Piero Calamandrei hanno lasciato un segno profondo, non solo in America Latina, ma a livello globale. Tanto più oggi che le opere giuridiche del giurista italiano sono accessibili in open access in rete. Il testo è stato recentemente riproposto in una collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza di Siena e il Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del México e rieditato recentemente, il 10 maggio, l'Università di Giurisprudenza di Siena ha ospitato il professor Oropesa, un giudice di quel tribunale, per una lezione sul diritto costituzionale. È stata l'occasione per incontrarlo e introdurre la sua prolusione agli studenti di diritto comparato. E sono stata lieta di potergli preannunciare questo nostro ritrovamento archivistico e la cura delle note di viaggio di Piero Calamandrei. Il professor Oropesa ha illustrato agli studenti la complessa evoluzione costituzionale messicana e ha messo in guardia contro le derive del presidenzialismo, riferendosi anche al nostro attuale dibattito in Italia. Questa cooperazione feconda che l'Università di Giurisprudenza di Siena porta avanti con vari interlocutori in America Latina è un segnale di scambio culturale e di vitalità della nostra tradizione giuridica in cui Piero Calamandrei costituisce un punto di riferimento.
Le lezioni messicane di Calamandrei hanno lasciato un'eredità nel mondo del diritto, sia in Italia che in Messico. Ce lo spiega Elena Bindi, docente di diritto costituzionale all'Università di Siena.
Piero Calamandrei nel 1952, come è noto, fu invitato a tenere un corso di 6 conferenze alla Facoltà del Derecho dell'Università Nazionale Autonoma di Città del Messico da alcuni amici messicani, conferenze che ebbero molto successo e furono poi raccolte nel volume Processo e Democrazia, pubblicata in Italia nel 1954. Queste conferenze rappresentano, come sottolineato da Bob nel 1958, l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento che Calamandrei fece nell'ultima fase del suo pensiero, di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale, e testimoniano la risonanza mondiale del suo insegnamento e la sua visione universale del compito della scienza processuale. Perché nel 1948 in Italia era entrata in vigore la Costituzione repubblicana, con i suoi principi così innovatori, principi che superavano la visione di uno Stato monoclasse che garantiva l'uguaglianza formale, per approdare ad un'uguaglianza sostanziale tipica degli Stati pluriclasse, matrice dei diritti sociali. Difatti, nel discorso famoso e inaugurale pronunciato all'apertura del Congresso internazionale di diritto processuale civile, tenutosi a Firenze nel 1950, Calamandrei muoveva proprio dall'esigenza di ripensare gli istituti processuali alla luce dei nuovi principi costituzionali. Solamente con questo approccio i processual civilisti sarebbero riusciti a superare il formalismo che caratterizzava gli studi sul processo civile. Il peccato più grave della scienza processualistica di quest'ultimo cinquantennio, avvertiva Calamandrei, è stato quello di aver separato il processo dal suo scopo sociale, di aver studiato il processo come un territorio chiuso, come un mondo a sé, staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami con diritto sostanziale, dalla giustizia, insomma. In questo discorso inaugurale, come sottolinea dunque Calamandrei, il processo deve servire agli uomini. Bisogna sempre ricordarsi che anche il processo è studio dell'uomo, non dimenticarsi mai che tutte le formule giuridiche diventano schemi illusori se non ci rendiamo conto che al di sotto di esse ci sono gli uomini, con le loro luci e con le loro ombre, con le loro virtù e con le loro aberrazioni. Il lascito di Calamandrei in America Latina è importantissimo, non solo come ovvio sulla scienza processual civilistica, ma anche per gli studiosi della giustizia costituzionale, più in generale per tutti i settori del diritto. Dovunque io vada in America Latina c'è sempre un grande interesse ad approfondire il pensiero di Calamandrei. Solo per fare qualche esempio, a Cuba una professoressa di diritto penale mi chiedeva del saggio su Beccaria e le riflessioni di Calamandrei sulla pena di morte. In Costa Rica mi hanno chiesto un contributo per la rivista di diritto costituzionale comparato sull'evoluzione del pensiero di Calamandrei sul tema dell'interpretazione del diritto. In Messico poi vi è molto interesse sul tema del giusto processo e quindi, ad esempio, sui temi della pubblicità delle udienze, sulla motivazione delle sentenze e sull'indipendenza della magistratura, tutti i temi cari a Calamandrei affrontati nelle conferenze messicane. In sintesi si può senz'altro dire che in America Latina, come in Italia, ciò che affascina ancora è la sua fiducia sulla superiore forza degli ideali. Ed oggi più che mai non possiamo fare a meno di questa fede. Noi docenti dell'Università di Siena, in particolar modo noi costituzionalisti, oltre a me, i colleghi Groppi, Milano e Pisaneschi, abbiamo rapporti di collaborazione molto stretti sia con l'Accademia Interamericana dei Derechos Humanos, sia con il Tribunale Electoral del Poder Judicial della Federación del Messico. Infatti, l'idea di organizzare un'importante giornata di studio il 5 ottobre del 2017 sulle conferenze messicane di Calamandrei ci è venuta dialogando con alcuni amici messicani conosciuti proprio grazie alla collaborazione da alcuni anni abbiamo nel Tribunale Elettorale. Dopo questo convegno, i cui atti sono stati poi pubblicati nel 2019, con una bella introduzione dell'allora presidente del Tribunale, Genino Talora Malassis, i nostri rapporti si sono ancora più consolidati e proprio quest'anno abbiamo ospitato un convegno internazionale all'Università di Siena il 2 febbraio del 2023, organizzato dall'Accademia Interamericana dei Derechos Humanos, cui ha partecipato l'attuale presidente del Tribunale Reyes Rodríguez Mondragón e il 10 maggio del 2023 il giudice emerito Manuel González López ha tenuto una conferenza sull'evoluzione costituzionale in Messico agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, con l'introduzione di Silvia Calamandrei. E questo solo per ricordare due recenti incontri che testimoniano quanto stretti siano i nostri rapporti con il Messico e quanto sia importante per l'Università di Siena, in cui Calamandrei stesso ha insegnato, continuare quel processo di cui il grande giurista aveva già gettato le basi negli anni 50.
Processo e democrazia è stato pubblicato in Italia nel 1954. La versione spagnola ha avuto ampia circolazione in America Latina. Il testo è stato tradotto anche in cinese e ciò dimostra l'universalità del suo messaggio, che unisce libertà, giustizia e democrazia. Ascoltiamo ora la parte conclusiva della sesta lezione, che sintetizza questo messaggio.
Il rispetto della personalità nel processo, febbraio 1952, Città del Messico. Il processo civile lascia inviolata quella specie di sovranità individuale che ogni persona ha nella chiusa cerchia della sua coscienza. La dialettica del principio dispositivo è un appello continuato alla ragione e al senso di responsabilità dell'interlocutore. Così il giudizio, quando si svolge tra parti in buona fede e tra patroni leali, è, in nuce, un esempio perfetto di ordinata e rispettosa cooperazione democratica. Ma quanto cammino c'è ancora da compiere prima che a questo rispetto della persona si avvicini il processo penale? Questo è un terribile tema che richiederebbe tutto per sé un discorso assai lungo e doloroso, ma ormai, in questo corso di conferenze che oggi si chiude, non c'è più tempo neanche per un breve accenno. Questo solo posso dire, che se il meccanismo del processo civile è oggi in armonia con la civiltà dei popoli liberi, il processo penale, anche quello in vigore negli stati che si dicono democratici, è ancora fermo ai costumi dell'assolutismo, o forse anche più indietro, agli istinti belluini della barbarie. La pena di morte, di cui alla metà del XVIII secolo bastò il memorabile opuscolo di un italiano a smascherare la crudele assurdità, solo in Italia e in pochi altri stati fedeli a Cesare Beccaria è stata abolita. Ma i grandi imperi, dominatori del mondo, la mantengono, anche se a parole pongono a fondamento dei loro ordinamenti politici la uguale dignità morale di tutti gli uomini e la inviolabilità della persona umana. Nel processo penale l'uomo è ancora, invece che un soggetto, un oggetto inerte, in balia della violenza dell'inquisitore. Delitto legalizzato è la pena di morte, che rende irreparabile l'assassinio dell'innocente. Ma tutto il processo penale, anche se non conduce al supplizio, è un seguito di irruzioni brutali entro la cerchia che dovrebbe essere inviolabile della personalità umana. La coercizione fisica è ancora lo strumento preferito dell'inquisitore. Nell'incertezza della carcerazione preventiva, l'imputato è solo con chi lo interroga, senza alcuna garanzia di difensore. La tortura, abolita di nome, è rinata sotto altre forme più scientifiche, ma non meno crudeli. Il terzo grado, gli interrogatori estenuanti, le confessioni storte, il siero della verità. E le pene, nella massima parte dei reclusori del mondo, sono ancora crudelmente afflittive e disumane. C'è ancora da compiere un lungo cammino, prima che siano soddisfatti i voti che si leggono nella nostra Costituzione, affinché sia bandita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, articolo 13, o si tolga alle pene tutto ciò che contravvenga al senso di umanità, articolo 27. Nel processo civile dei popoli più progrediti, ogni uomo, anche di fronte alle autorità del giudice, è riconosciuto persona. Nel processo penale, dinanzi all'inquisitore che lo interroga, o al carceriere che lo incatena, o al carnefice che lo uccide, l'uomo è ancora cosa. Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Questa è una frase di Cesare Beccaria, che io non mi stanco di ripetere in ogni occasione, perché mi pare che in queste parole, dall'apparenza così semplice, sia segnata la speranza del genere umano e il programma dell'avvenire. E questa è la conclusione con cui si può chiudere questo nostro ciclo di conversazioni sul processo. Una conclusione che vale per il processo, ma che può valere anche come augurio per tutti i campi dell'attività umana. Agire, ognuno come meglio può nel proprio campo, affinché l'uomo, tutti gli uomini, di tutte le classi e di tutti i paesi, cessino di essere cose e diventino persone. Cercar che da ogni uomo si riveli e si diffonda questo calore comunicativo di comprensione umana, attraverso il quale gli abitatori di ogni continente arrivino a riconoscersi fratelli di un'unica stirpe. Anche se vengono da patrie lontane divise dagli oceani, si accorgono, quando si incontrano la prima volta, di essere vecchi amici. Questo è accaduto a me, qui nel Messico. Oh, amici messicani che mi avete accolto con tanta bontà. Sono venuto qui senza conoscervi e alla prima stretta di mano vi ho riconosciuti. Ho capito che eravamo, prima di conoscerci, vecchi amici. Ve lo dico al momento di lasciarvi con la voce che mi trema. Patria italiana, patria messicana, ma c'è una patria più vasta di cui siamo tutti concittadini, la patria della scienza, la patria della giustizia, la patria dell'amicizia.
Lezioni dal Messico 1952 è un podcast curato da Fabiana Caristo e Giulia Dettori. I brani sono letti da Brando Mazzolai. Sono intervenuti il professor Zano Zenkovic, la professoressa Elena Bindi e Silvia Calamandrei. Il montaggio è a cura di Marco Lodi, dell'Associazione di Promozione Sociale Giano Public History. Si ringraziano Giulio Donzelli e Ilenia Costantini per il loro contributo.